/radioweb presenta Slashbox.
Pensavate che ci eravamo persi, invece no, siamo qui puntuali. Chiara Maria Garagioli, sono le 16.00, quindi proprio spaccate, e siamo pronti a cominciare il nostro pomeriggio insieme all'insegna di tanti ospiti anche oggi, ma poi anche di varie rubriche, quindi state con noi perché sicuramente c'è qualche cosa che vi piace in questo pomeriggio, in questo mix pomeridiano, che inizia con uno studio molto interessante a mio avviso, e spero lo sia anche per voi, di cui appunto vi andremo a parlare subito con la consulente editoriale che ha realizzato questo studio, Valentina Notar Berardino, che è autrice e professionista della comunicazione culturale, e anche Alessia Dorigoni, che invece è proprio autrice di questa ricerca. Lei è una ricercatrice specializzata in neuroscienze del consumatore. È un argomento molto interessante perché parla di editoria, mettendo a confronto uno studio che parla del movimento degli occhi con le connessioni invece che avvengono a livello cerebrale quando si sceglie un libro. Quindi in sostanza si chiama proprio lo studio esplorativo sulla posizione dello scaffale, sul design della copertina e sull'attenzione del consumatore. È una cosa un po' particolare, però visto che noi amiamo parlare di libri, insomma, mi faceva piacere andare a commentare anche per fare poi qualche domanda su chi non vede come viene influenzato nella scelta di un libro esclusivamente dalla presentazione o no. Chissà se ci sapranno rispondere, rimanete all'ascolto e lo scoprirete. Alle ore 16.30 invece ci sarà Chiedi al Presidente, lo spazio mensile in cui il Presidente nazionale naturalmente risponde alle vostre domande, quindi Mario Barbuto sarà con noi per rispondere proprio alle domande acquisite degli ascoltatori. E poi concluderemo con il consueto appuntamento / cartoons, la terza puntata della rubrica mensile dedicata agli anime della nostra infanzia, dagli anni 70 agli anni 90, con la partecipazione di Michela Galetto, di Francesca Modena, Barbara Zanatta, Anna Varriale ed Anna Maria Ceglia, oltre a quella dei nostri slashers che rievocheranno storie, personaggi, sigle e ricordi legati ai cartoni animati più amati. Naturalmente tre saranno le tematiche centrali anche per questa puntata. E quindi, insomma, rimanete all'ascolto perché ci sarà da divertirci. Dall'altra parte del vetro saluto Max e Alessio che stanno mandando le trasmissioni in diretta. Come va in diretta / radio web e come può essere ascoltata? Allora, sulla pagina di Facebook, naturalmente, dove c'è anche il video che vi chiedo di condividere. Dopodiché, oltre a questo, potete decidere di ascoltarci tramite l'app che si deve scaricare, va bene sia per sistema iOS che Android, e si chiama proprio / radio web di Erasmo di Donato ed è un'app gratuita. E ancora, attraverso il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Zaps, la voce ascolta radio, oppure attraverso Alexa o qualsiasi altro assistente vocale, basta dire ascolta / radio web oppure apri / radio web. Tutte queste le modalità per ascoltarci, per interagire con noi. Il 371-38-944-96, ve lo ripeto, 371-38-944-96. Per mandare messaggi WhatsApp, se volete, al di sotto dei 30 secondi per il vocale, altrimenti appunto il messaggio scritto, oppure diretta @wc.it o ancora attraverso il form che trovate sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, mettendo un nickname e inserendo il commento, oppure attraverso, basta commentare il video che trovate sulla pagina di Facebook, dove naturalmente io sto andando in diretta e vedo in diretta anche i vostri commenti. Tra l'altro vi chiedo di condividere il video, perché se condividete il video magari anche le persone che non conoscono la nostra radio ma che sono vostri amici possono conoscere i nostri contenuti, la nostra radio, magari hanno voglia di seguirci. C'è anche un canale YouTube che vi vado subito a ricordare, lì non andiamo in diretta. Lì carichiamo dei contenuti che sono i migliori, diciamo, no? I migliori contenuti che realizziamo durante la settimana, così che se non avete avuto tempo di ascoltarci magari durante tutta la settimana o tutti i tre giorni in cui andiamo in onda il pomeriggio, potete controllare lì se ci sono stati ospiti che avevate voglia di ascoltare. Ritroverete tutte quante le interviste nella versione integrale. Credo di aver detto tutto e quindi penso sia il momento di iniziare la nostra puntata insieme. E allora non mi resta che mandare uno stacco musicale e iniziare subito con i primi ospiti.
Farsi dei viaggi giganti ascoltando Carboni. Restando immobili a fissare io il soffitto, tu il muro. Immaginarsi altrove con dei figli e delle creme solari. Forse avremmo solo dovuto provare. Senza complicare, senza tante parole. Stefano Nazzi nella macchina, i tuoi piedi sul vetro.
Questo nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che oggi facendo la segna stampa abbiamo letto in tantissime interviste. Allora iniziamo subito il nostro pomeriggio insieme. Vi avevo anticipato, no, chi erano, di che cosa avremmo parlato. Un argomento che mi ha molto stuzzicato e che insomma ancora deve essere presentato dall'alto, perché la presentazione ufficiale, quindi abbiamo una sorta di anteprima, verrà venerdì 28 di novembre nell'ambito del convegno La comunicazione umanistica e scientifica, problemi e prospettive. E allora sono collegate con noi le due persone che si sono occupate di questo lavoro. Intanto la naturalmente ricercatrice specializzata in neuroscienze del consumatore Alessia Dorigoni. Buon pomeriggio.
Sì.
Eccoci, buon pomeriggio. E Valentina Notar Berardino, autrice e professionista della comunicazione culturale. Buon pomeriggio, Valentina.
Buon pomeriggio a voi.
Ben trovata. Allora, leggevo appunto di questa ricerca molto interessante che è stata pubblicata sul Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, ed è uno studio esplorativo sulla posizione dello scaffale, sul design della copertina e sull'attenzione del consumatore. Cioè, il discorso è come si giudica il libro dalla copertina o meno. Ed è uno studio condotto con la tecnica dell'eye tracking. Allora chiedo subito ad dottoressa Dorigoni se mi spiega in che cosa consiste.
Sì, allora ci sono vari modi per misurare i movimenti oculari, si possono misurare in laboratorio con dei macchinari dove appunto ci si posiziona col mento e la fronte, oppure tramite degli algoritmi o degli occhialini che vengono indossati alle persone. In questo caso abbiamo utilizzato la telecamera del computer delle persone e dei partecipanti a questo studio, ovviamente con il loro consenso e tramite un software che si chiama iMotions, e tramite l'analisi dei movimenti oculari riusciamo a capire una serie di cose di quella che è la black box, la mente umana, e riusciamo a vedere anche dove ripongono l'attenzione maggiormente e quanto tempo spendono su un'informazione visiva e quante volte ritornano su quell'informazione. Quindi ci dice molto rispetto a come stanno processando le informazioni le persone. Quindi questo è un po'.
Da qui siete partiti naturalmente e avete fatto diversi esperimenti, no? Partendo da due, diciamo, esperimenti in particolare. Uno è quello della posizione sugli scaffali e l'altro è il potere della copertina.
Sì, abbiamo nel primo studio diciamo c'era una simulazione di uno scaffale dove erano presentati molti libri e si guardava la posizione nel caso nostro era la Portalettere e Domani.
I due libri di Francesca Giannone,
sì,
della
sì,
Nord Editore.
Sì, Francesca Giannone, sì. E li abbiamo posizionati la Portalettere sopra in una condizione oppure la Portalettere sotto in un'altra condizione, viceversa appunto. E quindi per cercare di capire sullo scaffale, ormai dalla letteratura si sa che gli oggetti posizionati all'altezza degli occhi sono quelli che catturano maggiormente l'attenzione, ma quello che ci siamo chiesti è se funziona su tutti i prodotti, su tutto in questo caso le copertine dei libri, la stessa maniera, oppure se c'è una sorta di interazione anche con la copertina. E questo è il primo studio. Nel secondo invece abbiamo proprio messo le due copertine frontalmente, una a fianco all'altra, controllando ovviamente la posizione delle due, una volta 50% delle volte a sinistra, 50% delle volte a destra, la Portalettere, e viceversa per domani, per capire quali elementi catturassero maggiormente l'attenzione. E quindi questa era un po' la ratio, diciamo, dei due esperimenti, chiamiamoli così.
Raccontiamo anche che sono due copertine diverse, no? Questo per farlo capire anche al pubblico non vedente che ci ascolta.
Sì.
Non so se in questo forse la dottoressa Notar Berardino che ci può dare più indicazioni.
Sì, allora intanto abbiamo deciso di fare uno studio su queste due copertine per dei motivi precisi. Innanzitutto per eliminare la variabile dell'autore o dell'autrice, no? Noi abbiamo immaginato un lettore che va in libreria e che non ha le idee precise su cosa comprare, quindi se avessimo scelto i titoli di due autori e autrici diverse poteva essere, come dire, condizionata la
certo.
scelta dal fatto di conoscere già l'autore, quindi una sola autrice, due libri diversi, stessa casa editrice, ma entrambi libri bestseller, perché i libri di Francesca Giannone sono stati nelle top 10 per settimane, mesi. Allora, la Portalettere presenta un volto molto ravvicinato, è un dipinto di donna, che ci guarda, no? Noi siamo pieni nelle nostre librerie di volti che ci guardano, no? Io dico sempre che quando entriamo in libreria sono più i volti e i libri che ci guardano attraverso questi volti. E invece nell'altra copertina, quindi di domani, c'è un'elaborazione di una fotografia più contemporanea in cui ci sono una giovane ragazza che sono, come dire, immortalati di lato mentre guardano come se fosse verso l'infinito, in un certo senso, con uno sfondo con il mare. E appunto la cosa interessante qual è? Che sebbene appunto in un certo senso appunto gli editori abbiano, come dire, intuito che un volto attira di più, ma questo Alessia ce lo può dire meglio, nel senso che c'è una grande letteratura su questo. Quello che ha scoperto Alessia con la sua analisi è che è vero che il volto attira di più e quindi l'occhio si posa per più volte e per maggior tempo, ma questo non necessariamente si traduce in una immediata intenzione d'acquisto. Ed è questa la parte più interessante, vero Alessia?
Nello studio, sì, infatti, diciamo che lo studio si distingue così, distingue così due meccanismi cognitivi, no?
Sì, da una parte un meccanismo più, chiamiamolo alla Kahneman, sistema 1 del pensiero veloce, intuitivo, senza filtri, quindi il fatto che l'attenzione venga catturata da un volto che è innato in noi, a livello biologico, insomma, siamo predisposti a venire catturati dai volti, e invece una attenzione più da sistema 2, sempre di Kahneman, più pensata, più ragionata e più deliberativa, che come se filtrasse, fosse un passo successivo rispetto poi alla propensione all'acquisto, quindi alla decisione. Appunto, come diceva Valentina, non va in automatico che se cattura la nostra attenzione allora ci spinge a comprare, però è anche vero che il primo passo è quello di catturare la nostra attenzione, poi sarà appunto anche il racconto che verrà, o il libro che verrà visto, verrà sfogliato e verrà in parte letto, che molto probabilmente concorrerà alla decisione poi di acquistarlo o meno. Quindi sono due meccanismi, ecco, ben distinti.
Su che campione avete svolto queste indagini? Cioè su diciamo un pubblico misto, un pubblico femminile, un pubblico maschile, giovani, anziani? Come avete proceduto in tal senso?
No, allora abbiamo studiato 83 partecipanti allo studio, consumatori, e abbiamo fatto anche un'analisi di genere, abbiamo chiesto loro anche il genere, appunto per vedere se ci fossero degli effetti legati al genere, che non abbiamo trovato, soprattutto rispetto alla libreria, cioè l'immagine frontale dei libri messi sullo scaffale, quindi persone che volontariamente hanno partecipato a uno studio. Ci sono delle piattaforme dove le persone possono iscriversi per partecipare a studi ricevendo appunto una piccola remunerazione, quindi questa è stata la, diciamo, il campione,
che abbiamo usato. Una cosa che mi ha colpito, no? Intanto una delle conclusioni, no, alla quale uno è arrivato dopo aver effettuato questi esperimenti, è che l'occhio guarda, ma alla fine è la mente che sceglie, quindi già questa è una cosa interessante, anche collegata un po' alla nostra radio, dove insomma la maggior parte dei lettori è non vedente, quindi questo studio non può essere applicato. Sarebbe interessante capire come le persone non vedenti anche scelgono diciamo i libri, perché è evidente che lo fanno con altri parametri, no? Che possono essere non lo so se, se il tatto, se esclusivamente come vengono presentati, insomma, sicuramente in una modalità diversa rispetto, rispetto alla persona vedente. Però tolto questo, la domanda che mi facevo, per esempio, la tendenza adesso, come diceva pure la dottoressa Notar Berardino, è che ci sono molti volti, no? E allora magari non si ottiene diciamo l'opposto di quello che si vuole ottenere, cioè nel momento in cui ci si uniforma tutti con copertine molto simili, non si rischia di perdere di attenzione e di identità?
Certo, allora sì, rispetto a quello che diceva di come le persone non vedenti scelgono, è sicuramente una domanda di ricerca molto interessante che andrebbe indagata, nel senso che a livello corticale sappiamo che la plasticità corticale porta, quando ci sono dei deficit in una parte, a amplificare in questo caso gli altri sensi, quindi molto probabilmente gli altri sensi daranno il loro contributo in questo processo decisionale, però quella che dice è sicuramente una domanda di ricerca molto interessante che potrebbe essere sviluppata e analizzata.
Se lo fate, fateci sapere, siamo curiosi.
Le prossime tappe.
Va bene.
Magari appunto possiamo svilupparla. E, ecco, detto questo, sicuramente dalla letteratura sappiamo che l'effetto pop-out, si dice in psicologia, che fa saltare fuori, non so, se abbiamo tutti i pallini bianchi, ne abbiamo uno rosso, ci salta alla vista, no? quel pallino rosso. Quindi certo, nel momento in cui invece aumentano i pallini rossi, man mano l'effetto si annacqua un po', diciamo, per far capire. Quindi quello che diceva è assolutamente corretto, nel senso che all'inizio, poi Valentina ne sa sicuramente più di me,
infatti,
in termini
anche
di copertine dei libri.
A Valentina poi voglio fare questa domanda.
Volti erano molto meno diffusi, quindi inizialmente sicuramente aveva un effetto molto forte, e man mano un po' più, tra virgolette, annacquato, perché comunque molti hanno utilizzato i volti sulle copertine, quindi certo.
Quindi naturalmente poi l'effetto che si modifica, anzi, io che sono una lettrice abbastanza accanita e che sono una di quelle che si fa attrarre dalle copertine, devo dire la verità, devo dire che invece mi mette una grandissima difficoltà ultimamente, perché le trovo tutte uguali e quindi le trovo spersonalizzate in qualche maniera. Valentina, non so se dal punto di vista editoriale qual è la logica che viene applicata per fare tutte copertine non dico identiche, però insomma molte molte uguali.
Allora, sicuramente una nota editoriale è un dato che sta anche un po' alla base di questa ricerca, e cioè il fatto che di media in Italia si pubblicano 85.000 titoli l'anno. E uno dei primi elementi di comunicazione del libro è proprio la copertina, che è una leva potentissima, no? Quindi in libreria
titolo,
c'è una sorta,
no?
Esatto, però visivamente nell'epoca soprattutto dei social network, in cui la prima cosa che di un libro si fa vedere è la copertina, è chiaro che poi, come diceva Alessia, arriva il titolo, arriva il risvolto, però visivamente la prima cosa che ti attrae è qualcosa che riguarda un'immagine,
certo,
diciamo, no?
Certo.
Un colore, è chiaro che poi ci sono tutti gli altri elementi, riconoscere il nome degli autori, leggere il risvolto. Però il punto è questo, è una sorta di lotta di sopravvivenza in libreria, no? Perché la vita dei libri è molto ridotta, proprio perché poi ci sono continuamente reti. I volti, diciamo, la tendenza dei volti è più o meno esplosa dalla solitudine dei numeri primi in poi, di Paolo Giordano, che fu questo romanzo bestseller 2008, lui era un esordiente, premio Strega, un milione di copie vendute, e quindi diciamo cosa succede? Che gli editori, così come quando diciamo viene fuori un genere, una tipologia di scrittura, come adesso sta succedendo con le saghe familiari, dai Leoni di Sicilia,
esatto,
di Stefania
sì,
in poi, l'editore,
tutte, no?
oppure anche le copertine dei romance sono quasi tutti uguali,
vero,
più o meno da Erin Doom in poi, questi sfondi neri con delle immagini diciamo luminose, eccetera. Così, appunto, quando un libro ha successo, non solo si cerca, tra virgolette, di replicare quella tipologia di scrittura, ma anche di replicare la copertina, perché l'editore in qualche senso, in qualche modo pensa, se questo libro ha avuto successo, in qualche modo ha contribuito anche la copertina. Così dopo La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano sono esplosi i volti in copertina, fino ad arrivare, secondo me, ad una scelta un po' controcorrente, di cui ho scritto di recente, di Alessandro Baricco, ha pubblicato da poco con Feltrinelli un saggio che si chiama Breve storia eretica della musica classica. Che cosa fa Baricco? Intanto manda in libreria lo stesso libro con tre copertine diverse. Cosa ci sono su queste tre copertine? Tre volti, non a caso. Uno è Beethoven, uno è Mozart e uno è Bach. Ma qual è la caratteristica? Questi volti sono sfocati. Quindi, diciamo, noi in qualche modo siamo attratti da quei volti perché riconosciamo qualcosa nella iconografia classica di Beethoven, di Mozart e di Bach, ma non li riconosciamo subito, no? Quindi è un volto sfocato, non è un volto che ci guarda, è come se noi ci scoprissimo tutti un po' miopi a guardare queste copertine. Allora ci chiedevamo anche con Alessia, quando le raccontavo questa cosa, sarebbe bello indagare, che cosa attira di più? Un volto che ci guarda o un volto sfocato di cui noi cerchiamo di riconoscere le fattezze? No? E quindi anche questo è interessante, secondo me la scelta di Baricco è anche una scelta un po' provocatoria, oltre che controcorrente.
Certo.
Cioè io ti attiro con un volto, però in realtà tu quel volto in qualche modo lo riconosci, ma non fino in fondo, e quindi tra virgolette sei anche un po' costretto a leggere il libro perché sei talmente incuriosito
che vuoi capire,
esatto.
Di chi è la storia, certo,
esatto.
Questa è poi sono altre tecniche queste, no? Quelle del titolo,
sì.
Quelle di usare qualche cosa che differenzi un po' l'ambito editoriale, perché purtroppo, come dicevamo, i libri sono tantissimi e quindi bisogna studiare una serie di modifiche,
comunque una cosa
di marketing.
Se posso
certo,
specificare,
certo.
Che noi questa ricerca l'abbiamo pensata proprio, diciamo, questa è come dire una grado zero, no? Un primo tassello, ma l'abbiamo pensata proprio come strumento utile per gli editori, proprio perché sappiamo che ci sono molte discussioni, molti ragionamenti dietro alla scelta delle copertine. Se noi riuscissimo poi ad implementare questa ricerca, potrebbe diventare uno strumento utile per gli editori per avere, come non lo so, una serie di elenco schematico anche di ciò che funziona di più per genere, anche, no? Per tipologie di genere,
certo.
Di libro, o in base al target a cui quel libro si rivolge, alle giovani donne o agli adolescenti, per dire, diciamo, potrebbe essere sviluppato in vari modi, ma come strumento utile per gli editori.
Assolutamente, una cosa anche che insomma mi ha fatto abbastanza riflettere quando si è parlato soprattutto della posizione di Scaffali, so che esistono degli studi di marketing anche legati ai supermercati dove si mettono i prodotti, no? Ma non è così diverso per il discorso del libro. Non so se
Alessia,
questo mi vuole rispondere
sì,
Alessia.
Certo, ci sono. Sì, infatti. No, allora, molti studi nei supermercati utilizzano gli occhialini, che appunto gli eye tracker,
ecco, appunto.
Che vengono messi sui consumatori, e così si riesce ad analizzare come il consumatore osserva gli scaffali dei supermercati, oltre che a creare a volte anche delle heat map, non solo appunto dei movimenti oculari, cioè delle mappe di calore che dicono dove guardano maggiormente le persone, ma anche delle heat map delle persone all'interno del supermercato, quindi una sorta di GPS che dice come perlustriamo l'ambiente nel supermercato, per capire quali zone non vengono visitate, e quindi diciamo analogamente ai movimenti oculari c'è anche la perlustrazione dello spazio appunto non solo visivo ma anche proprio fisico, e queste sono le, diciamo, poi ci sono moltissimi altri modi per fare ricerca quantitativa,
certo.
E qualitativa riguardo, però capire come le persone usano le informazioni che hanno, prendono decisioni di acquisto oppure no, sono molto rilevanti, come diceva, dal punto di vista del marketing, del neuromarketing appunto in questo caso, perché dietro ci sono c'è il mercato, ecco.
Certo.
Quindi in questi campi dove si muovono grosse quantità di denaro, ci sono molti più studi rispetto invece a campi dove sono più che altro per il benessere delle persone piuttosto che più per lustrativi, ovviamente vengono finanziati questi studi con degli scopi, ecco, quindi.
Certo, assolutamente. Noi vi ringraziamo per averci, insomma, raccontato questa ricerca che avete fatto. Naturalmente siamo curiosi di sapere se la svilupperete anche per le persone non vedenti e in generale, insomma, se ci saranno sviluppi su questa ricerca sarà interessante riavervi qui per ascoltarvi. E quindi grazie veramente, Alessia.
Grazie
Dorigoni,
grazie per l'invito. Grazie, volentieri, chissà, magari
Sì.
Nascerà qualche collaborazione.
Ma sì, infatti è una cosa molto volentieri, molto interessante. Noi i libri piacciono molto, siamo molto anche per l'audiolibro, però naturalmente tutto quello che riguarda libri, editoria, storie, insomma, se ci sono delle ricerche interessanti anche da questo punto di vista da fare, siamo ben disponibili. E grazie anche naturalmente a Valentina Notar Berardino per essere stata con noi, tutte e due. Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Buon lavoro.
Buona continuazione.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.